Pagine e Fogli presenta
storie, personaggi, vicende,
persone,
storie,
un incontro che dura 30 minuti,
storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi ha per protagonista un poeta, un saggista, fondatore della rivista di critica e ricerca letteraria Anterem, adesso ce lo dirà lui. Ho il piacere di presentarvi, è collegato con noi da Verona, Flavio Ermini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Dottor Ermini, nel lontano 1976, insieme a Silvano Martini, lei fondava dunque Anterem, accento così per evocare l'origine etimologica, ce lo dirà lei stesso, rivista di ricerca letteraria, il sottotitolo. Innanzitutto una curiosità, come può una rivista dedicata soprattutto alla poesia sopravvivere, anzi vivere egregiamente in Italia per ben 35 anni.
E questo credo che dipenda dalla caparbietà del suo direttore e dalla forza, dalla passione dei redattori.
Cioè dalla caparbietà sua, il direttore è lei oltre che il fondatore.
Sì, effettivamente i tempi sono difficili, però paradossalmente sono tempi anche che consentono la riflessione. Cosa sulla quale ha sempre puntato la nostra rivista, per cui tutto sommato non ci lamentiamo. È vero che le riviste letterarie, soprattutto negli anni 60 e 70, hanno conosciuto una grandissima diffusione e una proliferazione anche, no, notevole, ed è anche vero che via via hanno perso la loro forza, perché le riviste, cioè la forza della rivista soprattutto è dettata dalla tematica che lancia, dalla poetica che lancia sostanzialmente, e purtroppo di idee forti in questi ultimi tempi ce ne sono veramente poche.
I tempi difficili, mi scusi, consentono la riflessione, lei ha appena detto, o piuttosto la richiedono, la pretendono?
Sì, forse è vera questa precisazione, la pretendono una riflessione più approfondita, perché sempre nelle epoche di crisi è sempre più necessario combattere la crisi non affidandosi ad essa, cioè lasciandosi andare, no? Ma bensì cercando di reagire. La reazione porta in molti casi a degli esiti che sono positivi.
Allora, accennavo al titolo. Io ho accentato, insistendo sulla etimologia, anterem, prima della cosa, sono proprio due parole latine, però mi sembra che lei preferisca accentare anterem. Insomma, comunque, come che sia, questo titolo può suggerirci, e la sua traduzione italiana, prima della cosa, davanti alla cosa, può suggerirci qualcosa sulla impostazione, sulla filosofia di questa rivista.
Nel nostro titolo, in questo titolo, anterem, c'è la storia della nostra rivista. C'era, diciamo, nel 76 un progetto, adesso c'è la storia. Noi preferiamo chiamarla anterem, ci abbiamo fatto slittare l'accento tonico.
Ah, giusto, sulla E, sì.
Sì, per cercare di unire innanzitutto i due termini, no? E per dare ancora maggior rilievo al significato di questa nostra testata. Sostanzialmente, diciamo, cosa vuol dire il nome anterem? Ecco, il nome anterem porta attenzione al valore originario della parola poetica, no? Cioè una parola praticamente che ancora non ha subito delle sopraffazioni nei confronti della cosa, quindi anterem, prima della cosa, prima di essere sopraffatta della cosa. Faccio un esempio, diciamo albero, no? Quando diciamo albero, improvvisamente ti si para davanti questo fusto con questi rami, con questi fogli, magari con gli uccellini che ci sono sopra. E questo forza depaupera praticamente la parola albero di tutte quante le sue proprietà e di tutti quanti i suoi sensi. Lei avrà notato una cosa, guardando la nostra rivista, che ci sono in copertina c'è sempre una citazione. Ecco, questa citazione sostanzialmente è subordinata alla tematica, ma è quella che dà anche, diciamo così, il viatico al lettore per percorrere il numero della rivista. Ecco, in una di queste citazioni era di Mallarmé, adesso cito a memoria, Mallarmé diceva: dico un fiore e davanti a me improvvisamente si leva l'idea alta e sublime dell'assente di tutti i bouquet, dell'assente di tutti i mazzi, no? Cioè, quindi il fiore praticamente della poesia non è il fiore, diciamo così, del nostro balcone di casa, no? È un senso, no? È un senso che la poesia fa emergere, ecco.
Mi ricorda qualcosa, mi riaffiora qualcosa delle idee platoniche, no? Da questa impostazione.
Sì, 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 anche le idee platoniche sicuramente, ma soprattutto ricordo una cosa, cioè questa, la volontà praticamente di andare all'essere, no? Di andare praticamente a quello che è l'essenza dell'uomo.
Alla sostanza della realtà stessa, al suo fondo ultimo.
Esattamente, quindi l'essenza, diciamo, è l'essere dell'uomo e l'essere delle cose, no? Ma c'è un brevissimo racconto di Heidegger, no? In cui dice: nel giardino c'è l'albero, c'è un albero, no? Davanti a questo giardino passa un botanico ed elenca le proprietà botaniche di questo albero, passa uno zoologo, dice: ma questo albero è bello per gli uccelli che vi possono nidificare, e passa il boscaiolo e dice: ma questo è un albero che mi può far guadagnare un bel po' di soldi, no? E alla fine poi invece arriva un omino molto strano, no? Che dice: l'albero non è. Quindi quell'albero è l'essenza, no? E quindi coglie praticamente di quell'albero il fatto che ci sia l'esserci, che ci sia in quel giardino. Quindi un po' come l'esserci dell'uomo in questo mondo, insomma.
Sono a colloquio con Flavio Ermini, fondatore e direttore di Anterem, rivista di critica letteraria, che è pubblicata in Italia da ben 35 anni, attraverso diverse fasi. Vogliamo ricordarle per grandi linee?
Sì, sono sostanzialmente delle serie, cioè sono sei serie attraverso le quali noi siamo passati. E sono serie che, tutto sommato, costituiscono delle strategie, no? Ognuna proprio delle strategie, per arrivare alla parola originaria. Cioè, il fatto di giungere alla parola originaria non è un raggiungimento fatto una volta per tutte. Ogni volta bisogna ritornarci. Quando ci si è ritornati, poi ci si accorge che quella parola ancora ci sfugge. E le varie fasi, dicendo molto brevemente, molto, molto schematicamente, no? Hanno consistito praticamente nel passare attraverso le forme dell'infrazione, no? Che sono praticamente stato il periodo storico in Italia, soprattutto quello delle neoavanguardie, in cui si è cercato di svuotare la parola dal suo significato, di coglierne soprattutto l'involucro, di coglierne soprattutto l'elemento significante, no? Soprattutto il suono. Questo mi è sembrata una buona idea per noi, poter arrivare a questa parola albale, no? Che nasce prima come grido, no? Nei confronti del silenzio, del silenzio originario, prima come grido e poi come elemento significante. Espressione. Per poi arrivare al momento del significato, però il significato è già un qualche cosa che corrompe la parola.
Ecco, voi siete proprio sulla traccia della parola originaria, vorrei dire, no? Proprio della parola, ha usato il termine, questo ritorno, no? Alla parola.
Sì, certo.
Ecco. Prima, addirittura quasi prima del linguaggio, che indica, che allude alla realtà in quanto tale, la possibilità, la volontà di un linguaggio, la volontà di alludere, di esprimersi. Bene, in queste fasi, diceva, mi scusi?
Sì, queste fasi, ecco, una di queste è stata appunto questa della forma dell'alleanza che sostanzialmente con la neoavanguardia, poi l'alleanza con la filosofia, inevitabile da parte di noi poeti. Ah, una piccola parentesi molto importante: questa rivista è fatta interamente da poeti, cioè nel gruppo redazionale e nella direzione non ci sono filosofi, non ci sono non ci sono quelle persone che hanno
non c'è come... mediazione, diciamo, non c'è mediazione critica, c'è
sì, esattamente per cui
ci sono gli addetti ai lavori autentici, a riprova del fatto che i poeti non stanno con la testa tra le nuvole, ma sono anche in grado di portare avanti un'impresa editoriale, insomma.
Sì, infatti sanno portare avanti un'impresa editoriale e sanno teorizzare poi quello che scrivono.
E io... però ospitano i filosofi, perché ospitano. Io per esempio vedo nel numero 82, l'ultimo che ho per le mani, vedo per esempio, cito due nomi, Franco Rella e Carlo Sini, per esempio,
sì,
due filosofi.
Sì, noi siamo molto amici dei filosofi, devo dire, e soprattutto ecco, soprattutto per un fatto, prima quando si parlava delle riviste, no? Si diceva c'è questa passione praticamente che di cui è portatrice una rivista ed è la passione praticamente di una poetica forte. E dall'altra parte c'è da dire questo, che una rivista, no, storicamente dà sempre la misura di un qualche cosa che va ricercato, no? Per cui storicamente tutte le riviste del Novecento, no, anche quelle che magari potevano sembrare tradizionaliste, davano come conto ai loro collaboratori quello della ricerca, quello di andare avanti, di fare un passo in avanti. Noi siamo molto amici dei filosofi, noi abbiamo deposto completamente la spada, no? quella spada che il filosofo e il poeta avevano incrociato ai tempi di Platone, l'abbiamo deposta e noi invitiamo i filosofi, sono oltre al nominato Sini, oltre al nominato Rella, anche Vitiello, Cacciari, Galimberti, sostanzialmente credo che tutti i filosofi importanti
siano passati per Anterem,
sì. Sì, sicuramente, e a loro abbiamo sempre chiesto un qualche cosa che uscisse dall'Accademia, cioè noi abbiamo chiesto loro sempre di darci degli interventi che non potrebbero per esempio dare a una rivista accademica, una rivista che viene fatta all'interno.
Chiarissimo, chiarissimo. Cercate di, in sostanza, un contagio proprio estetico, no? Tra la vostra matrice squisitamente poetica e l'impostazione appunto accademica più classica del ricercatore per definizione.
Sì.
E mi diceva, tornando comunque alle fasi di Anterem, quindi il contagio con la nuova avanguardia, il contagio col mondo della filosofia, ancora?
Ecco, poi adesso quello che noi stiamo cercando di fare nell'esperienza poetica del pensiero, che è la sesta serie che noi stiamo affrontando, è quella di arrivare finalmente non tanto a un'alleanza con la filosofia, ma quanto a una sorta di fusione tra la poesia e la filosofia, diciamo riuscire finalmente dopo due secoli, no, a praticare quell'ultra filosofia della quale ci parlava nello Zibaldone Leopardi, cioè un'ultra filosofia, cioè una filosofia che praticamente per pensare ricorre alla poesia e d'altra parte alla poesia che autonomamente pensa e che comunque qualche debito in ogni caso al pensiero filosofico lo paga, no, sicuramente. Per cui questa ultima serie, quella proprio che è in atto in questo momento,
si basa su questo scambio fra poesia,
sì,
e filosofia.
Esatto,
è molto chiaro.
Faccio un esempio, sì. Nel prossimo numero, quello che uscirà tra tre mesi, c'è un intervento per esempio di Vincenzo Vitiello che per la prima volta, no, si misura con il teatro, quindi proporrà per la prima volta un brano teatrale.
Bene,
e questo è, ecco, questo proprio uscendo completamente da quelli che sono gli schemi, no, che normalmente
mi sembra di
avere la realtà.
Sì, mi sembra insomma di avere sott'occhio quindi la testimonianza di un proficuo contagio oggi è molto di moda in tutti i campi delle espressioni artistiche, anche penso anche al campo musicale, il concetto di fusion, no? Di contaminazione, di contagio. Mi sembra che questo sia un bel esperimento, è nuovo, lei invocava la mancanza di vie nuove nella ricerca letteraria e poetica, e mi sembra che in questo senso ci siano proprio le premesse per cercare, continuare a cercare e trovare qualcosa di nuovo. Io ricordo che sono a colloquio con Flavio Ermini, fondatore e direttore di Anterem, e per la curiosità dei nostri ascoltatori vorrei proporvi ora in ascolto un frammento dall'editoriale di apertura del numero, dell'ultimo numero appunto di Anterem, l'82, datato giugno 2011. Ascoltiamo dalla voce di Rosario Tronnolone.
Il modo eminente in cui accade l'autenticità è il modo in cui l'essere umano vede configurarsi nella parola il mistero della propria consonanza col mondo. È un dire ulteriore, un appello alle cose che, ponendosi al di sopra e al di sotto della ragione delle sue categorizzazioni, sono. Tale appello consente di accedere pienamente alla sensibilità e avviene in un progredire che è già un tornare, in un compiere un passo che ci conduce là dove già ci si trova, per divenire ciò che si è.
Ecco, era un piccolo assaggio dall'esordio dell'editoriale di apertura dell'ultimo numero di Anterem, a firma di Flavio Ermini. Dottore Ermini, c'è proprio il riferimento a questo regresso che poi è un progresso agli origini della parola e del pensiero, laddove parola e pensiero possono quasi scambiarsi i connotati. Mi scusi, mi sembra di aver individuato, vorrei confrontarmi con lei adesso su questo, una singolare, bella, provocante affinità con quanto leggiamo nell'esordio del Vangelo di Giovanni. In principio era il Logos, l'originarietà della parola che addirittura precede la realtà stessa, proprio l'entità di ciò che ci circonda.
Sì, sicuramente sì. Noi ci riferiamo sostanzialmente, quando parliamo di originarietà, quando parliamo di principialità, no? Ci riferiamo al principio, no? E questo principio noi lo abbiamo sempre identificato, e fin dai primissimi numeri della nostra rivista, negli anni 70, con il caos originario, in buona sostanza, e con il sacro. Anche perché noi crediamo profondamente che all'uscita dal caos, no? Quell'uscita che è stata poi sancita dai presocratici, no? Che erano ancora molto vicini, no? al principio di contraddizione, no? Ed erano legati al principio di contraddizione, si è superata e si è arrivato con Aristotele e con Platone, con i post, no? Presocratici, si è arrivati sostanzialmente alla categorizzazione. Stessa cosa per quanto riguarda il sacro, no? Il sacro era in sostanza diffuso, no? nel mondo pre-storico. Ed è stato un elemento che poi con l'avvento della religione, con l'avvento delle religioni, è stato categorizzato, e quindi sono stati fissati dei paletti, no? intorno al sacro, ed è stato messo in un recinto. Non è più diffuso nell'ambito della physis, no? Nell'ambito della natura, come d'altra parte non è più diffuso nell'ambito della comunicazione umana quel logos originario che ci consentiva non tanto di comunicare dei concetti, comunicare delle cose, no, comunicare un qualche cosa, ma bensì di dire qualche cosa, che è quello che noi abbiamo sempre cercato di fare. Diciamo, questo numero, no, del quale noi stiamo parlando, da cui è stato tratto questo l'incipit, no, del mio editoriale, ha per titolo, non a caso, Pathos del dire ulteriore.
Del dire ulteriore,
no?
Sì.
Ecco, non è un caso. Titolo che solo apparentemente misterioso. Ecco, noi siamo, devo dire una cosa, noi siamo sempre stati accusati di essere
un po' criptici.
Sì, un po' criptici, un po' autoreferenziali, perché noi parliamo, no, parliamo sempre di questa parola originaria, di essere oscuri, no?
Sì.
Ecco, d'altra parte però, sì, è vero, noi siamo oscuri, ma siamo oscuri per chi non sa. Ecco, per chi sa, noi non ci nascondiamo, a chi sa, non siamo oscuri, tutto è molto semplice. Se vuole che ne parliamo un attimo di questo titolo, del Pathos di l'ulteriore?
Sì, volentieri, anche se avrei prima una curiosità.
Sì,
sì. Sì, è importante rivolgersi a chi già sa, ben comprende, però... come la mettiamo appunto con questa critica di autoreferenzialità? Chissà, vi segue naturalmente, vi cerca, già conoscendo anche l'impostazione del vostro discorso, ma chi non sa? Appunto lo dimentichiamo?
No, chi non sa deve sapere. Questa è la cosa fondamentale, e gli strumenti per sapere nell'ambito della nostra società, per quanto in crisi possa essere, gli strumenti ci sono. Sapere aude, no? diceva Kant, no? Osa servirti del tuo intelletto. Se tu ti servi del tuo intelletto, no? Sai. Se tu, cioè, il sapere non dobbiamo confondere il sapere con la conoscenza, no? Cioè, il sapere vuol dire semplicemente, come intanto è stato letto nell'editoriale, no? Cioè, divenire ciò che si è. Diventare ciò che si è, no? È sapere. Conoscere se stessi è sapere. Non è la conoscenza, diciamo così, scolastica, no? Che ti dà la misura del tuo essere, che ti dà la misura di quello che ci stai a, del sapere di cosa ci stai a fare su questo mondo, ecco, del tuo compito, no? Del tuo compito,
sì,
mortale.
È più una consapevolezza, diciamo, che coincide,
sì,
che si avvicina,
infatti,
con una consapevolezza appunto esistenziale, e che comporta probabilmente anche questo dire ulteriore, no? Che voi inserite nell'occhiello, diciamo,
certo,
così, del vostro ultimo numero. Mi scusi, dottor Ermini, lei con che cosa giocava da bambino?
Con che cosa giocavo?
Sì.
Ma giocavo con tutti i giochi pericolosi che c'erano alla mia età. Io ho una certa età, ho superato i 60 anni, per cui la mia infanzia è stata un'infanzia da dopoguerra, e i giochi che noi si facevano erano i giochi della guerra, inevitabilmente.
C'era,
no?
Il ricordo della guerra allora nei vostri giochi, sì.
Sì, sicuramente.
Sì. E ricorda la prima parola che ha pronunciato?
No, quella non posso ricordarla.
Né gliel'hanno riferita?
No.
A figli?
Non lo so.
A figli?
Ho figli, sì, sì.
E ricorda le prime parole dei suoi figli?
Delle lallazioni. Cioè,
prego?
Delle lallazioni.
Lallazioni, ma
sì,
le prime parole
mamma,
non le ricorda.
Le solite mamma, i soliti... quelle solite cose che vengono dette dai bambini, cioè, che riguardano ovviamente gli elementi primi, no, che li circondano, quelli con i quali la loro fisicità li mette in contatto.
Dottor Ermini, c'è una parola che per il cristiano salva. Questa parola, lei lo sa, è Cristo è una persona. Anterem non è una rivista di ispirazione cattolica o cristiana. Lei personalmente che lettura dà dell'enorme peso teologico che può assumere la parola persona? Anche perché, anche al di fuori dell'ambito del pensiero cristiano, ogni parola è potenzialmente indirizzata a una persona, oltre che provenire da una persona. Ecco, lei che con i suoi collaboratori, con il suo gruppo, che peso date a questa possibilità personale, esistenziale proprio, della persona, relazionale?
Ma quello che mi dice mi sorprende tantissimo, mi sorprende perché sembra che lei abbia partecipato alle nostre ultime riunioni di redazione, nel senso che in questa serie, no, che noi stiamo sperimentando e che è iniziata da tre numeri, l'esperienza poetica del pensiero, ha proprio come finalità, infatti noi normalmente quando inauguriamo una serie abbiamo già in mente un itinerario, poi succede che cosa? Succede che nel corso di questo itinerario si prendono delle deviazioni e si vanno a finire normalmente su territori che prima non si erano pensati, no? E questa io credo in questo sta il nostro divertimento, no?
Nel lasciarsi anche sorprendere, certo, nel lasciarsi guidare.
E questa è anche una sorpresa per noi. Ora, questo il discorso della persona, no? Il discorso dell'uomo, il discorso della donna, entrerà, se magari avremo un'occasione poi di sentirci fra un... magari ci sentiremo anche prima, però avremo occasione di sentirci per 4-5 anni, no? E questo potremo proprio parlarne, perché lì, nella persona, sta l'obiettivo di questa nostra serie, perché quello che noi intendiamo sviluppare nei prossimi numeri sono proprio quei sentimenti, no? Che normalmente non vengono più trattati, oppure se ne vengono trattati vengono giornalistico, no? Quindi... l'angoscia, no? Sì, l'angoscia di esistere, l'angoscia di pensare, no? Qual è l'amore? Abbiamo già iniziato inserendo questa parola pathos, è la prima volta che noi inseriamo una parola di questo genere.
Pathos del dire ulteriore, ecco, quindi che allude a questa dimensione interpersonale, personale e interpersonale.
Allude esattamente a proprio questo, anche senza che però... appunto, è solo un'allusione per ora, perché vogliamo proprio andare ad approfondire proprio queste tematiche che sono legate proprio alla persona.
Bene, io la ringrazio infinitamente per averci, sia pure per grandi linee, così accennato, sintetizzato allo spirito di An Terem, questa rivista di ricerca letteraria che vive egregiamente in Italia attraverso varie fasi storiche e tematiche da ben 35 anni, da lei fondata e ancora diretta e curata insieme a un gruppo di poeti, no? Ci ha tenuto a ricordarcelo, non critici, non saggisti di professione, ma poeti che traducono proprio così la loro esperienza poetica anche in queste pagine. Io vi auguro buon lavoro, ringrazio ancora, avremo occasione di tornare su altre tappe di ricerca di An Terem.
Sicuramente.
Grazie a Roberto Colangeli per la realizzazione tecnica. Cari amici, questa era la nostra storia di oggi, ripeto, con Flavio Ermini, che torno a salutare, e tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Risentirci.
Grazie infinite per questa accoglienza.